Ecco, buongiorno a tutti. Io voglio fare una, così, oggi presentare questa figura di Sant'Atanasio Magno. Forse, se non erro, posso errare, ma è l'unico vescovo a cui si attribuisce il titolo di Magno, di grande, evidentemente perché se lo meritava. Brevissimamente lo presentiamo e poi vediamo appunto l'attualità di Sant'Atanasio. Una figura straordinaria, strepitosa della storia della Chiesa, un gigante, un salvatore della Chiesa, un salvatore della Chiesa che oggi è di straordinaria attualità, appunto. Vediamo innanzitutto il contesto. Sant'Atanasio nasce nel 295 d.C., quindi quando ormai Diocleziano aveva iniziato l'immensa strage dei cristiani. Lui coraggiosamente intraprende la via cristiana e ha come maestro Sant'Antonio Abate, però non è portato alla vita, diciamo così, eremitica in qualche maniera. E segue il vescovo di Alessandria d'Egitto, Alessandro. E lo segue anche nel famoso Concilio di Nicea. Concilio di Nicea, sapete, è il primo, in realtà è tecnicamente il secondo, perché il primo è quello del Concilio degli Apostoli del 50 d.C., quando San Paolo, appunto, in qualche maniera corresse San Pietro, quello famosissimo degli Atti degli Apostoli. Però il Concilio di Nicea è il primo vero, è il primo concilio della Chiesa, nel senso che ormai erano passati 3 secoli, la Chiesa c'era, c'era il Papa, c'erano naturalmente i vescovi, vanno a Nicea tutti i vescovi, quasi tutti i vescovi dell'Oriente, pochissimi, 4, 5 dell'Occidente, uno però a nome del Papa, quindi è un concilio ufficiale, sebbene, attenzione, convocato e diretto non dal Papa, che non era a Nicea, era a Roma, ma convocato e diretto dall'imperatore. Una cosa che ci manca sempre di sottolineare. L'imperatore chi era? È il più grande imperatore di Roma, praticamente insieme a Traiano, vale a dire, ed Augusto anche, vale a dire Costantino in persona. Non posso parlare di Nicea, il grande dibattito di Nicea è stato era, la diffusione delle eresie, ma in particolare di un'eresia che era iniziata poco prima. L'eretico era vivo, era a Nicea, si chiamava Ario. Quindi avete capito, l'eresia ariana che negava in qualche maniera la divinità, che Gesù Cristo avesse due nature, la natura umana e la natura divina. Ario negava, era monofisita, ma non monofisita nel senso che sarà il secolo dopo, quelli negavano la natura umana di Dio per lasciare solo quella divina. Ario, al contrario, negava la natura divina di Gesù Cristo, pur riconoscendo in lui il Redentore e il Salvatore dell'umanità, una sorta di grande. Di primo uomo, non voglio usare la parola superuomo perché fa pensare ad altre cose che non c'entrano niente, ma insomma è una sorta di intermediario tra Dio e gli uomini, ma pur sempre umano. Questa cosa aveva spaccato la Chiesa, ci fu il Concilio di Nicea e lì per lì vinsero i cattolici, diciamo così, appunto i romani, se così si può dire, la posizione romana, quella appunto della doppia natura di nostro Signore Gesù Cristo, la natura divina e la natura umana. Solo che la questione va avanti, gli ariani non si arrendono, sono molto scaltri, molto furbi, hanno praticamente il modo di fare di tutti gli eretici dei secoli futuri, ma direi però in modo particolare hanno il modo di fare dei modernisti del XX secolo. Sono loro, cioè il modo di fare loro, non tanto come dottrina, quanto è che il modernismo è qualcosa di immensamente più complesso, naturalmente ha altri 15-16 secoli alle spalle di storia, di filosofia, di teologia e così via. No, come modo di fare, modus operandi proprio, è tipico dei modernisti e dei progressisti, vale a dire quello di far finta anche di accettare le cose, allora quello di dividersi in un gruppo duro, durissimo, che non guarda in faccia nessuno, che disprezza tutti e che va avanti per la sua strada, che porta dritto verso la distruzione di tutto, gli estremisti. Poi di un gruppo invece che tiene, vuole poi far finta di, che la pensa come gli altri, come i primi, però vuole fa da ponte con quelli che invece sono riottosi e vogliono rimanere fedeli a Roma. Saranno quelli che poi nel corso del IV secolo diventeranno i cosiddetti semi-ariani, vale a dire avranno una posizione più moderata, che si giocava sulle, ma in che senso più moderata? Si giocava sulle parole. Il termine che uscì fuori dal Concilio di Nicea fu il termine homoousios, il termine greco, che in latino viene perfettamente tradotto con la parola, col termine che noi recitiamo nel credo tutti i giorni o tutte le domeniche, chiunque recita il credo, vale a dire consostanziale. Consostanziale. In italiano è della stessa sostanza del padre, in latino è consustantialis patri. E quindi praticamente della stessa sostanza, consustanziale, cioè si capisce perfettamente. Invece loro dopo, questi semi-ariani, proprio per fare da ponte, inventarono una via democristiana, se così si può dire, aggiungendo un semplice iota. Un semplice iota. Cioè, da homo usios loro inventarono il termine homo iusios, che stava a significare simile alla sostanza del padre. Non più consostanziale, stessa sostanza del Padre, cioè doppia natura umana e divina, Gesù Cristo, ma homoiusios, scusate, vale a dire appunto simile alla sostanza del Padre. Come dicevo poco fa, una sorta di uomo intermedio tra Dio e gli uomini. Era chiaramente un cedimento all'eresia. In tutto questo voi direte, ma perché questo è importante? Perché una grandissima parte dei vescovi del tempo aderirono a questa eresia, pochi aderirono all'arianesimo estremo, ma quando vennero fuori i democristiani con lo iota, praticamente gran parte del clero aderì all'eresia ariana, che sembrava l'eresia, quello iota sembrava mettere tutti quanti d'accordo. Vedete, si può trovare un punto d'accordo, possiamo andare d'accordo. Chi voleva questo erano soprattutto gli imperatori, i successori di Costantino. Costantino nel frattempo era morto, e in particolare uno, Costanzo, il quale era ferocemente ariano, fosse stato per lui, avrebbe ammazzato tutti i cattolici, perché a quei tempi, poco fino a 40 anni prima c'era Diocleziano, non ce lo dimentichiamo, e di lì a poco sarebbe arrivato anche Giuliano l'Apostata, quindi le persecuzioni erano all'ordine del giorno. Ebbene, praticamente era soprattutto Costanzo che praticamente voleva questa, come dire, questa formula e la voleva imporre a tutti quanti, compreso al Papa. Compreso al Papa. Alcuni papi dissero di no, tennero duro, finché poi accadde un fatto in cui però entra appunto Atanasio. Atanasio, come abbiamo detto, aveva seguito il suo vescovo a Nicea, poi nel 328-29 era morto Alessandro e lui era diventato vescovo. Diversare a vescovo dal 328 al 373, anno in cui muore, quindi praticamente 46 anni, se non sbaglio, di vescovato, e è il vescovo più famoso della storia della Chiesa. Perché? Perché era integerrimo, perché lui ammetteva esclusivamente e solamente la versione cattolico-romana, vale a dire che poi non è perché era cattolico-romana, oltretutto era di Alessandria d'Egitto, quindi in fondo era un orientale. Alessandria sta in Africa, ma sta proprio a un passo dall'Asia, quindi apparteneva a quel mondo. E appunto, però lui perché riconosceva in Gesù Cristo la doppia natura. Gesù Cristo è Dio, esattamente come è uomo. E non venne mai a patti. Furono in tanti nel corso dei decenni a tentare di convincerlo, a fargli capire che lui era la pietra di scandalo, era il divisore, era quello che praticamente non permetteva di mettersi tutti d'accordo. Perfino Costantino ce l'aveva con lui, perché Costantino sapete che poi verso la fine della vita strizzò l'occhio agli ariani. Lui prima li aveva condannati, ma poi in realtà si ravvede, perché purtroppo se, è il contrario di ravvedersi, adesso non mi viene il termine, cade nella trappola, E praticamente, dato che sarà un ariano a battezzarlo, non un cattolico, e comunque il battesimo è valido, quindi essendo Costantino battezzato, sia alla fine della vita, diciamo così, effettivamente, dovrebbe, insomma, possiamo essere sereni sul suo destino, non fosse altro per i meriti che ha avuto verso la Chiesa. E praticamente, però, lui comunque simpatizzava per gli ariani. E quando Atanasio andò da Costantino a Costantinopoli, per giustificare, perché era accusato da tutti di essere un pazzo, un terrorista, non terrorista ovviamente, no, ma insomma il concetto era quello, cioè nel senso un esaltato, uno che voleva a tutti i costi non venire a patti, sono quelli che rovinano tutto, quelli che ci ribadiscono sempre la verità fino a Pailetto, cioè così, praticamente Costantino neanche lo ricevette. Dopodiché Costanzo invece lo perseguitava proprio, Costanzo lo odiava, perché lui era ariano, era più di Costantino, era proprio ariano convintissimo, e quindi aveva una sorta di odio nei suoi confronti e chiese, impose a Roma la condanna di Atanasio. I papi prima dissero di no, finché non arrivò una figura debole, che non era cattivo, ma un debole, Papa Liberio, il quale praticamente, pressato, lui personalmente era nella posizione giusta, ma pressato da Costantinopoli e da Bizantini che stavano a Roma, naturalmente, un po' vilmente rispose dicendo: non posso io senza nessun motivo valido condannare un vescovo, il vescovo deve essere processato. E a quel punto Costanzo perse la pazienza, prese Liberio, lo fece rapire. Lo portò nel Mar Nero facendo mettere un antipapa felice a Roma. E Liberio quindi fu il primo di una lunga serie di papi imprigionati o perseguitati da Costantinopoli. E praticamente Liberio, lì, quando stava lì, a un certo punto, per tornare a Roma, volle cedere al ricatto di Costanzo. Firmando una formula ambigua dove in qualche modo di fatto passava il semi-arianesimo. Tant'è vero che fu anche condannato da Ilario di Poitiers, dallo stesso Atanasio, anche se Atanasio paradossalmente è quello che lo condanna di meno, è stato condannato da San Girolamo. San Girolamo scrive testualmente: San Girolamo, dottore padre della Chiesa. Vinto dalla noia dell'esilio, dopo aver sottoscritto l'eresia, rientrò a Roma in trionfo. Parole terribili, naturalmente. Sant'Ilario di Poitiers, anche lui, naturalmente, un grande, grande padre della Chiesa. Io non so quale sia stata l'impietà più grande, se il suo esilio o la sua restaurazione. Anche queste sono parole terribili, come vedete. Quindi ci fu un cedimento. Ebbene, anche di fronte a questo, l'unico che rimase fermo nella sua posizione fu Sant'Atanasio. Sant'Atanasio non cedette mai, mai. Fu perseguitato anche da Costanzo, dovette tornare nel deserto, lì poté rincontrare prima di morire Sant'Antonio Abate, ebbe questa gioia, finché poi alla morte di Costanzo l'imperatore Valente si dimostrò più tollerante, lui poté tornare, lui era sempre il vescovo di Alessandria, non era mai stato sostituito. Poté tornare ad Alessandria in trionfo, ma ormai era la fine della sua vita e rappresenta in qualche maniera la colonna della cristianità. Perché lo abbiamo ricordato in particolare? Perché Atanasio è la classica figura per due ragioni, cioè, ma qual è il nesso con l'oggi? Il nesso con l'oggi, innanzitutto, è la situazione di crisi della Chiesa spaventosa, non paragonabile ad oggi, questo l'ho detto tante volte, non diciamo sciocchezze, non si può paragonare l'abisso infernale del clero odierno con la situazione di allora, eppure la situazione di allora era molto grave. La differenza è che c'erano i padri della Chiesa in quel momento a salvare la Chiesa, tra cui primo in assoluto Atanasio, anziché oggi che non c'è assolutamente o quasi nessuno, evidentemente. Quasi, qualcuno grazie a Dio c'è e tutti quanti lo conosciamo, o quei pochi, pochissimi sulla punta delle dita di una mano che fanno qualcosa, più o meno li conosciamo. Ma perché oggi poi è evidentemente più grave l'eresia, naturalmente, altro, se pensate al sino tedesco, altro che arianesimo, figuriamoci. E non solo al sino tedesco, ma a quello che dicono tutti i giorni, anche qui a Roma. Ora, Perché Atanasio? Quindi questo è il primo motivo di attualità. Il secondo è perché il comportamento di Atanasio, ma soprattutto il comportamento di tutti quanti gli altri nei confronti di Atanasio, è eterno, è un paradigma eterno della storia, eterno non nel senso metafisico o preciso, ma nel senso che non finisce mai, che si ripete sempre. È un paradigma continuo dell'anima umana. Atanasio, nessuno lo poté convincere di avere torto. Nessuno lo poté convincere di avere torto. Attenzione. Nessuno lo affrontò in un dibattito pubblico dimostrando che lui aveva torto. Ma lo accusarono. Innanzitutto, come al solito, lo accusarono, cominciarono ad accusarlo personalmente, che aveva rubato i soldi, che aveva ucciso una persona. Prima fu accusato di aver ucciso. Finché, se non che poi a un certo punto l'accusa, l'ucciso, si fece vivo e disse: beh, no, forse veramente sono ancora vivo, sapete com'è. E quindi l'accusa cadde. Peggio andò la seconda volta perché l'accusava ovviamente, di avere un amante, naturalmente neanche a dirlo, però quando poi la donna doveva appunto testimoniare, sbagliò. E chiamò Atanasio un altro, quindi anche, cioè veramente a livello proprio, anche chi organizzava queste cose stava a livello terra-terra, insomma non avevo di esperienza. Quindi prima si tentò con la calunnia, poi si tentò mettendogli paura, poi fu costretto, come ho detto, all'esilio. Ma quello che lui dovette subire di più doloroso nella vita non fu tutto questo, le calunnie, l'esilio, fu il fatto di essere additato come esagerato, come colui che rompe le scatole. Come colui che cerca il pelo nell'uovo, come colui che dichiara guerra a ogni forma di errore. È questo che lo rende, che gli è stata la croce della sua vita. Le calunnie, sai, passano, poi uno le offre a Dio e in un certo senso poi lui è uscito bene. L'esilio, anche l'umiliazione di andare fino a Costantinopoli, non è che ha preso l'aereo, amici cari, vado, prendo l'aereo stamattina, vado a Costantinopoli, vediamo come va, stasera riprendo l'aereo e torno a casa. No. A quei tempi voleva dire un viaggio di settimane e settimane andare, settimane e settimane a tornare, nel pericoli, insomma, erano altri tempi naturalmente, e lui l'ha fatto e non è stato neanche ricevuto. Non è soltanto, diciamo, poi il deserto dove tra l'altro ebbe l'immensa gioia di vedere ormai centenario Sant'Antonio Abate, ma era questa tortura quotidiana, come una goccia. Sapete la goccia cinese, no? Che scava, scava, ne metto in testa perché non ti fa il buco in testa? Questa tortura quotidiana di passare per pazzo, per esagerato, di essere ridicolizzato dai sorridenti ironici, di essere ridicolizzato dai calunniatori o accusato. Perfino a Roma più di una volta gli hanno detto di abbassare i toni. Perfino intorno a sé Alessandria era cattolica, lo hanno in qualche modo combattuto. Lui e pochi altri rimasero cattolici, soprattutto africani. Fu proprio il clero africano che salvò la Chiesa. E allora vado verso la conclusione. Come non vedere un rapporto con oggi, con un clero, diciamo così, violentemente rivoluzionario, che porta avanti le istanze più folli, dalla punta che è il sinodo tedesco oggi, ma il sinodo tedesco qualche anno che c'è, non è che c'è stato da 50 anni, ci sono state varie punte, ma sempre, la Germania ci sta sempre in ogni caso, diciamo, con una punta, seguito da un clero che lo segue in massa, sempre più numeroso, col passare del tempo e dei decenni. E poi quell'immensità del clero che non è come quelli, ma che in qualche modo non vuole prendere posizione troppo scomoda, dicendo, aderendo, conservando meglio ancora tutta la verità. E che in qualche modo quelli che lo fanno vengono additati come pazzi, vengono isolati, magari spesso anche da quelli vicini e vicinissimi. Come non vedere tutto questo oggi? Non mi viene in mente nessuno, persone, cose. Quanti, a tutti coloro che difendono la verità a spada tratta, facendo la parte dei cattivi, facendo la parte degli esagerati, magari perdendo i like su Facebook, di chi è sempre contento, sorridente e si fa i selfie, oppure di chi invece no, è più battagliero, ma rimane deluso perché non fa quella cosa. Quante persone oggi, magari quanti docenti vengono isolati nelle scuole, a scuola perché ribadiscono le verità? O magari buttati fuori? Quanti docenti vengono, fanno carriera universitaria per questa ragione? E quanti docenti nelle università cattoliche, tra virgolette, vengono isolati dai colleghi, viene fatta la guerra, vengono buttati fuori dalle stesse congregazioni cattoliche, tra virgolette, buttati fuori perché dicono la verità? Cioè, avete mai pensato? Avete mai pensato a quanta gente non scrive sui giornali che meriterebbe di scrivere? Perché dice troppa verità? E magari anche sui giornali migliori, sui migliori. Sui meno peggiori, sui meno lontani. Quanta gente non può scrivere perché dice troppa verità, mentre altri invece ne dicono il 60-70% e a quel punto dicono, toccano quegli argomenti che si possono toccare senza toccare quelli che non si possono toccare e quindi scrivono. Non ci avete mai pensato? Pensateci. Pensateci non molti, agli Atanasi di oggi, non nel senso della santità, che sarebbe solamente ridicolo pensarlo, o della grandezza, che anzi sarebbe ancora più ridicolo pensarlo, ma proprio nel senso quotidiano del concetto. Sant'Atanasio aveva questa caratteristica fondamentale, la totale assenza di rispetto umano. Il rispetto umano non è come i diritti dell'uomo. Ormai è passata l'idea che sono cose, accezioni positive. Lasciamo perdere i diritti dell'uomo, ci porterebbe, il discorso ci porterebbe più filosofico, ci porterebbe lontano. Ma il rispetto umano è una negatività della fede cattolica, di tutta la spiritualità cattolica. Con rispetto umano, non che uno non deve avere rispetto per il prossimo, nel senso che io vedo uno, gli spacco una cosa in testa, lo offendo e cose, o gli rubo. No, non è questo, ovviamente. Con rispetto umano si intende mettere l'interesse umano prima dell'interesse di Dio. L'interesse del corpo prima dell'interesse dell'anima, l'interesse dei soldi, della carriera, del successo personale prima della verità. Questo è il rispetto umano. E voi credete che c'è qualcuno che si salvi da questo? Ma nemmeno io, ma nessuno si salva da questo, solo che alcuni lo fanno, come dire, si limitano alla propria debolezza personale. È già grave, però almeno fanno lo sforzo di seguire la scia di Atanasio, per quanto possano, nella piccolezza assoluta che rappresentano. Altri hanno fatto di questo il loro sistema di vita. Essere dalla parte della verità, dicendone il 20%, il 50%, quelle verità che vanno bene, che vanno dette, che piacciono, che hanno i likes, che hanno i mi piace, che fanno cacciare i soldi alle persone, così i soldi entrano, ed evitare tutte quelle che invece dividono. Ci avete mai pensato? E pensateci a quanto è scomodo dire la verità. Pensateci a quanto è scomodo non essere democristiani. Permettetemi di leggervi questo passo appunto, di Sant'Atanasio. Ascoltatelo, ascoltatelo perché è importante. Volete essere figli della luce, ma non rinunciate ad essere figli del mondo. Dovreste credere alla penitenza, ma voi credete alla felicità dei tempi nuovi. Dovreste parlare della grazia, ma voi preferite parlare del progresso umano. Del progresso umano. Dovreste annunciare Dio, ma preferite predicare l'uomo e l'umanità. Dovreste annunciare Dio, ma preferite predicare l'uomo e l'umanità. Lo ripeto la terza volta questa frase. Dovreste annunciare Dio, ma preferite predicare l'uomo e l'umanità. Portare il nome di Cristo, ma sarebbe più giusto, portate il nome di Cristo, ma sarebbe più giusto se portaste il nome di Pilato. Siete la grande corruzione perché state nel mezzo. Grandioso, Sant'Atanasio. Siete la grande corruzione perché state nel mezzo. Volete, cioè, siete democristiani, al di là del partito della DC. È un modo di essere antropologico. Moderati, conservatori. Volete stare nel mezzo tra la luce e il mondo. Siete maestri del compromesso e marciate col mondo. Io vi dico, fareste meglio ad andarvene col mondo e abbandonare il maestro, il cui regno non è di questo mondo. Atanasio d'Alessandria. Quali parole più meravigliose di queste. Quali parole più meravigliose di queste? Le ho trovate. Ho trovato parole più meravigliose di queste. Volete sentirle? Ultima citazione, ma ne vale veramente la pena. Sentite cosa dice. Soltanto colui che si arrabbia senza motivo è colpevole. Chi si adira per un motivo giusto non incorre nessuna colpa, poiché se mancasse la collera non progredirebbe la conoscenza di Dio, i giudizi non avrebbero consistenza e i crimini non sarebbero repressi. Se mancasse la collera non progredirebbe la conoscenza di Dio, i giudizi non avrebbero consistenza e i crimini non sarebbero repressi. È come dire, è perché oggi non è esattamente questo quello che accade. E ancora di più, chi non si incollerisce quando lo esige la ragione, quando lo esige la ragione, commette un peccato grave, poiché la pazienza non regolata dalla ragione propaga i vizi, favorisce le negligenze e porta al male, non soltanto i cattivi, ma soprattutto i buoni. Fantastico. Intellettuali che parlano molto bene di Sant'Atanasio, che negli anni scorsi hanno taciuto teorizzando il valore del silenzio. Il valore del silenzio quando succedeva tutto quello che è successo e sta ancora succedendo? E non sono questi quelli che tacciono di fronte per paura, per viltà, per compromesso, quando invece bisognerebbe salvare se stessi e il prossimo da quello che accade. Tutti coloro che sono sempre preoccupati solamente e unicamente di formalizzare il loro inginocchiamento al Santo Padre, e poi invece s'attacciano su tutte le nefandezze immani che vengono compiute. Non è, forse non sono colpevoli, non sono costoro. Quelli che accusano le persone che si arrabbiano per tutto questo, quando la ragione lo esige, si arrabbiano così, i pazzi, i violenti, non è questo, che si arrabbiano quando la ragione lo esige e non sono complici del mondo. Sarebbe meglio per voi andare direttamente col mondo, perché il maestro non è di questo mondo. Tutti coloro che vengono a patti con questo mondo, soprattutto con gli aspetti più nefasti, soprattutto con gli aspetti, come dire, che maggiormente attecchiscono nell'anima, portando le anime lontano da Gesù Cristo, dalla verità, dalla Chiesa, con le teorie del mondo, magari con quelle della New Age, per fare un esempio, tanto per fare un esempio, ma anche altri, con altre teorie del mondo. Non sono coloro, non sono esattamente quelli che vengono indicati da Sant'Atanasio. E coloro che vengono ancora una volta, e chiudo veramente, sistematicamente disprezzati, criticati, attaccati, minacciati, a volte perfino in maniera ironica con dei video nauseabondi, usando la parola setta, che vergogna, la menzogna che regna sovrana. Ecco, quelli che mettono i mi piace di sotto di fronte a questo, per 4 soldi, per un piatto di lenticchie o per chissà per quale ragione. E tutto questo non è quello che esattamente ha dovuto passare Sant'Atanasio per 46 anni, in maniera ben più grande di quella che ognuno di noi può passare. Ma attenzione, in maniera ben più grande perché erano tempi duri e terribili i suoi da un certo punto di vista, ma in maniera meno pesante da un altro punto di vista, perché Sant'Atanasio comunque non viveva nell'inferno in cui viviamo noi oggi. Che ci sia Sant'Atanasio di esempio e di insegnamento a tutti. Nessuno di noi può nemmeno pensare di valere un suo piede, però questo non vuol dire che non debba essere il nostro esempio. Esattamente come il nostro Signore Gesù Cristo, noi non possiamo essere, non dico il piede, niente di niente il nostro Signore Gesù Cristo, dato che c'è l'infinito di che ci divide tra Dio, qualitativamente parlando, ontologicamente parlando, tra Dio e noi. Ma è proprio Dio che dobbiamo imitare. È proprio Lui che ce l'ha detto. E più lo imiteremo, e più si diventerà come Dio. Lo ha detto Lui, non lo dico io. Ebbene, mutatis mutandis, sempre con un altro uomo, perché Sant'Atanasio era un uomo naturalmente, questo è ovvio, però questo vale. Vale come oggi. Oggi chi si mette di distorto, distorto nel senso di distaccato, storto, non attaccato, chi si mette di mezzo, chi in qualche maniera dà fastidio, dicendo la verità, chiaro, non dando fastidio così, ma dicendo la verità, È la persona più fastidiosa in assoluto, più disprezzata. Perché oggi noi siamo il mondo delle chitarre e dei tamburelli, specie noi cattolici. Chi invece prende la spada ricorda a tutti cosa dovrebbero essere e chi dovrebbero seguire. Preghiamo e pregate Sant'Atanasio che ci illumini a tutti quanti. Grazie e ringrazio Dio per averci dato questo strepitoso santo.